State ascoltando SBS Italian.
Ma come anticipato ci colleghiamo subito con il nostro esperto di politica federale, ma non solo, Paul Scutti, al quale diamo subito il buongiorno. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, abbiamo anticipato nel corso dell'introduzione che insomma il piano in tre fasi ha preso il via, perché già dal fine settimana l'Australia ha cambiato volto rispetto al mese scorso. Cerchiamo un po' di riassumere quello che è accaduto.
Sì, gli stati stanno andando come era nel programma in fasi diverse. Ad esempio il Victoria ha annunciato proprio ieri che a partire dal 1 giugno in pratica passerà alla fase 2, quindi ristoranti, pub e caffè accoglieranno fino a 20 clienti. E il Premier Daniel Andrews ha già anticipato che poi 3 settimane dopo, quindi dal 22 giugno, il numero passerà a 50 e, se tutto andrà bene, da metà luglio in poi i vari locali potranno accogliere fino a 100 avventori. Ovviamente non sarà facile, il governo del Victoria ha ribadito che ci sono delle regole alquanto severe che si dovranno seguire. Non solo in merito alle norme igienico-sanitarie ovviamente, ma ad esempio tutti i ristoranti e caffè e così via dovranno registrare anche i dettagli di tutti i clienti, così da facilitare il rintracciamento in caso di contagi. E infatti, proprio a dimostrazione che ritornare alla normalità è tutt'altro che semplice, è proprio di queste ultime ore la notizia che in Victoria McDonald's ha chiuso 12 ristoranti nel nord e nell'ovest di Melbourne dopo che un lavoratore è risultato positivo. Si tratta di un ragazzo delle consegne che quindi è venuto a contatto con più ristoranti. Questi posti adesso saranno disinfettati e tutti i lavoratori interessati dovranno autoisolarsi per 2 settimane. A parte comunque questi focolai, ricordiamo in Victoria c'è anche il caso del mattatoio Cedar Meats, i risultati nello Stato sono comunque incoraggianti, sono stati fatti più di 230.000 test nelle ultime 3 settimane, 50.000 solo nell'ultima settimana, e non si sono registrati, a parte questi due focolai, numeri preoccupanti. Il rischio più grande adesso resta quello del ritorno dei lavoratori negli uffici e il Premier del Victoria, così come i Premier di tutti gli altri stati, hanno ribadito che chi può lavorare da casa deve continuare a farlo per minimizzare i rischi. Risultati confortanti vengono anche dagli altri stati. In Western Australia, anche in Western Australia come in Victoria, i ristoranti e caffè dovranno registrare i nominativi dei clienti. Nello Stato restano ancora solo 5 casi attivi dei più di 500 che si erano registrati. In New South Wales anche lì c'è stato un blitz di test, ne sono stati fatti più di 10.000 tra sabato e domenica, che hanno individuato solo un caso in più. Il problema adesso, il governo del New South Wales sta lavorando a un nuovo piano per i trasporti pubblici, perché tornare ovviamente alla normalità significa anche che i trasporti pubblici saranno nuovamente presi d'assalto, ed è sicuramente difficile mantenere la distanza di 1,5 metri in treni o autobus sovraffollati. Quindi non si sa ancora cosa il governo intenda fare in merito. Le indiscrezioni delle ultime ore indicano che le autorità starebbero lavorando a parcheggi temporanei e anche a un aumento delle corsie riservate alle biciclette per il centro di Sydney, e questo probabilmente sarà probabilmente una delle misure che saranno adottate in modo più diffuso tra tutti quanti gli stati. E c'è stata anche nei giorni precedenti dal New South Wales la richiesta della Premier Gladys Berejiklian di riaprire i confini tra gli stati, ma alla richiesta della Berejiklian ha risposto il Queensland, che non se ne parla per il momento. La premier Anastasia Palaszczuk ha detto che i confini resteranno chiusi fino a quando continueranno ad esserci casi di trasmissione del virus, e quindi la misura sarà riesaminata di mese in mese, ma probabilmente si parla che una possibile riapertura non potrebbe esserci prima di settembre addirittura. E sulla stessa linea anche il South Australia, il Premier Stephen Marshall ha detto che anche lui per il momento di riaprire i confini non se ne parla.
E quindi, insomma, niente vacanze sulla barriera corallina per chi non è del Queensland, almeno fino a, insomma, inverno inoltrato. Senti, parliamo adesso delle ripercussioni diplomatiche, perché, come ben sappiamo, il virus si è diffuso dalla Cina agli altri paesi del mondo, e quindi molte nazioni vogliono risposte dalla Cina. Risposte che però all'Australia non vengono date, forse perché si è esacerbato il clima nelle ultime settimane. Cerchiamo di spiegare.
Sì, si è decisamente esacerbato il clima nelle ultime settimane. Il primo ministro Scott Morrison aveva chiesto un'indagine ufficiale sul virus, sull'origine del virus, e le richieste di Morrison avevano scatenato la reazione della diplomazia cinese, tutt'altro che contenta di essere probabilmente additata come causa della pandemia. E per tutta risposta la Cina ha cominciato varie azioni di ritorsione dal punto di vista commerciale. Ha prima cominciato con la minaccia di bloccare le importazioni di orzo dall'Australia, e a questa minaccia ha poi in seguito bloccato di fatto 4 mattatoi che da soli rappresentano più di un terzo delle esportazioni di manzo verso la Cina. Quindi ricordiamo che le esportazioni di manzo australiano verso la Cina hanno un controvalore superiore ai 3 miliardi di dollari, mentre le esportazioni di orzo valgono tra i 500 e il miliardo e mezzo di dollari l'anno. Ecco, il ministro del commercio Simon Birmingham sta cercando in questi giorni di contattare le autorità cinesi per ottenere chiarimenti, però Birmingham ha ammesso candidamente che finora le uniche trattative con la Cina si sono svolte solo a livello di contatti diplomatici, quindi nessun contatto tra ministri. E semplicemente il governo cinese non ha finora risposto alle richieste dell'Australia di spiegare quali siano le sue intenzioni. Da parte sua Birmingham ha detto che il governo sta valutando a questo punto se è il caso di aprire una disputa presso l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, e comunque ha anche cercato, diciamo, di buttare un po' acqua sul fuoco, dicendo che insomma, lo stop alle importazioni di orzo sono motivate da ragioni sanitarie, e quindi non si tratta di una ritorsione da parte della Cina nei confronti dell'Australia. Ecco, c'è chiaramente un equilibrio difficile per il governo da trovare tra la necessità di ovviamente di mantenere vive le esportazioni australiane, ma anche l'importanza di fare chiarezza a livello internazionale su quanto è successo per quanto riguarda il virus.
A questo punto ti interrompo semplicemente per dare un paio di aggiornamenti che sono giunti in redazione proprio mentre stavamo parlando. Il primo riguarda una nuova vittima in New South Wales, una persona di circa 60 anni che porta il totale delle vittime in Australia a 99. E poi, a proposito proprio del discorso che facevamo sui mezzi pubblici in New South Wales, e leggiamo che soltanto 12 persone verranno ammesse in un autobus a Sydney in base alle nuove regole. Quindi insomma, se generalmente sono 50 o 60 persone su un autobus, possiamo aspettarci qualche fila o qualche problemino alle fermate sulle strade principali di Sydney. Senti, proseguiamo parlando però adesso di come la reazione politica a quello che sta accadendo entra anche nel dibattito sull'immigrazione. La settimana scorsa abbiamo parlato, forse due settimane fa in realtà, abbiamo parlato di come la parlamentare del Partito Laburista Cristina Kenilly abbia anticipato un piano per ridurre l'immigrazione. Invece un suo collega, sempre del Partito Laburista, ha idee che sembrerebbero in contrasto. Vogliamo spiegare di cosa si tratta?
Beh sì, ci sono messaggi contrastanti dai laburisti sull'immigrazione. La settimana scorsa la Kenilly aveva dichiarato che bisogna dare la priorità ai lavoratori australiani in quello che sarà il programma migratorio dopo la crisi coronavirus. E secondo la Kenilly, cioè, l'intervento era motivato, secondo lei, dalla necessità di cambiare in generale l'approccio all'immigrazione, perché negli ultimi 20 anni l'arrivo di centinaia di migliaia di persone è stato soprattutto usato come scorciatoia alla crescita. Quindi invece di investire su istruzione, infrastrutture, ricerca, quello che si è fatto è stato invece di aumentare la popolazione per spingere la crescita economica. Ecco, questo intervento della Kenilly, come prevedibile, ha scatenato polemiche a destra come a sinistra. Dal governo si sono levate voci critiche, ad esempio il liberale Julian Lisa, che è anche presidente della commissione parlamentare sull'immigrazione, ha parlato di opinioni avventate mirate a raccogliere consensi facili. La Kenilly invece è stata congratulata da Pauline Hanson, che a suo dire finalmente la Kenilly avrebbe letto il suo discorso inaugurale da deputata del 1996. Chiaramente i complimenti della Hanson non possono far piacere ai laburisti, che hanno appunto cercato di chiarire o giustificare l'intervento della Kenilly. E ad esempio ieri il deputato laburista, collega di partito, Julian Hill, ha detto che l'Australia continuerà ad aver bisogno di un numero sostanzioso di migranti, sia per ridurre il debito causato dalla pandemia e sia per far fronte all'invecchiamento della popolazione. E Hill ha proposto che quello che il governo dovrebbe fare è prendere ad esempio in considerazione un approccio più permanente all'immigrazione. In particolare ha parlato del caso scandaloso delle pratiche arretrate per il ricongiungimento familiare. Ci sono circa 90.000 persone che hanno fatto domanda di ricongiungimento e che stanno ancora aspettando una risposta. E secondo Hill, solo con un'immigrazione di tipo permanente gli immigrati possono davvero offrire un contributo sostanziale e di lungo periodo all'Australia. E dal canto suo però il governo starebbe pensando effettivamente di tagliare la quota annuale di immigrati. Attualmente la quota è stata già ridotta negli anni passati da circa 190.000 a 160.000 l'anno, e adesso le indiscrezioni indicano che potrebbe esserci un ulteriore taglio di 30.000 persone, quindi la quota andrebbe a circa 130.000 ingressi ogni anno.
Naturalmente queste cifre sono tutte da mettere nel contesto del coronavirus, perché sappiamo bene che negli ultimi 2 mesi in Australia non è praticamente arrivato nessuno dall'estero, per ovvi motivi. Paul Scutti, grazie come sempre per quello che ci hai detto questa mattina. L'appuntamento a molto presto qui su Radio SBS.
Buona giornata, risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.